Allora vi spiego un attimino che cosa fanno loro. Dato che nel Beit HaMikdash, durante i 7 giorni di Sukkot, non si andava a dormire e si rimaneva svegli tutta la notte, si ballava, e la Gemara dice: allora quando dormivano? La Gemara risponde che non dormivano, ci si appoggiava uno sulla spalla dell'altro e si riposava un po', perché la gioia era una gioia così grande che così viene sentenziato che chi non ha visto la gioia della Beta Shoeva non ha mai visto una gioia in vita sua, perché non è una gioia materiale, è una gioia spirituale, non è legato a qualche cosa di fisico. Addirittura c'è una bellissima spiegazione che Rebbe dà, basata chiaramente sul Tanya, sul Balatanya, che dice che a Sukkot, oltre che A Sukkot, oltre che, cosa stavo dicendo? Mi sono accorto che non posso silenziare gli altri oggi, quindi se qualcuno al microfono acceso, ci pensi da solo. Grazie mille e abbiamo iniziato senza salutarvi. Buonasera a tutti quanti, mi fa piacere vedervi chi vedo e immaginare chi immagino. L'importante è che ci siamo, Baruch Hashem, siamo in 16 questa sera, nonostante che si abbia anticipato di un'ora, e questo periodo è così, poi cambierà l'ora fra un paio di settimane e torneremo all'orario normale. Stavo dicendo che nella gioia che c'era nel Beit HaMikdash, nel quale si vedeva i grandi Chachamim ballare, i grandi Chachamim fare delle performance acrobatiche. Prendevano otto in italiano quelli col fuoco, come si chiamano? Lo sapete?
Braccieri,
No,
i piromani,
sì, piromani, ma
i
cosa prendevano?
birilli, birilli,
Non so
i
se si chiama.
si chiamano mangiafuoco?
Sì, ma che
Giocolieri,
tenevano in mano?
i
Tenevano i
birilli,
birilli, dici? Ok.
sì, infuocati, sì.
I birilli, e facevano tutta una serie di cerimonie religiose che solo vedere i grandi Chachamim gioire in quella situazione lì creava chiaramente gioia in tutti quanti. Io ho meritato nell'87, nell'89, anche nel 90 e nel 91, 93 di stare con Rebbe a Simchat Torah. Come Rebbe prendeva il Sefer Torah, tutto cambiava, non avevamo più un problema nella nostra vita. Era tutto passato, si guardava la gioia che aveva Rebbe con la Torah, che in quel momento vedevi che c'era la persona che la Torah era veramente sua, che conosceva ogni segreto, che sapeva ogni parola, che si riconosceva nella Torah e che ballava con la Torah. In quel momento tu non hai bisogno di niente. Non hai bisogno di niente. In quel momento c'è una gioia così grande che chi non ha visto questa gioia, lo posso dire anch'io, chi non ha visto Simchat Torah con il Rebbe non ha mai visto una gioia in vita sua. Anche il più grande miliardario che ti fa un evento da mille e una notte è sabbia in confronto, terra, polvere in confronto, perché è la gioia di quello che ti dà. Ed è una gioia misurata quello che ti dà. Infatti a Sukkot tutto l'anno si versava il vino, sul Mizbeach a Sukkot si versava l'acqua. Il vino dà piacere, ma il piacere è limitato al piacere del vino. L'acqua non ha né colore né odore né sapore e quindi non ti dà nessun limite. Quindi a Sukkot si versava, oltre il vino, si versava anche dell'acqua, che rappresentava proprio questa idea, che si andava al torrente che si chiamava Shiloah, e si riempivano delle brocche e si portavano al Beit HaMikdash, e in questa, diciamo, mitzvah di andare a prendere l'acqua e tornare a Beit HaMikdash con l'acqua, iniziavano dei balli, dei canti che venivano, che diciamo che esplodevano in tutta la città, ed era una gioia della mitzvah, dell'acqua, che non ha un motivo in se stesso. Il motivo della mitzvah è la mitzvah stessa. Il motivo della gioia è la mitzvah stessa, è la gioia stessa. Quindi questi ragazzini tutte le notti ballano e cantano sulla strada, la polizia ferma le strade, c'è un palco con un'orchestra live, e i Bahurim, che tutto l'anno studiano in Yeshiva con i libri della Gemara, del Shulchan Aruch e dei libri Nicha seduta aperti, durante queste notti loro ballano e cantano per la mitzvah della gioia della festa di Sukkot, come dice la Torah, Usmachtem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Gioirete davanti ad Hashem 7 giorni. Bene, in due parole siamo tutti invidiosi, però dobbiamo andare avanti. Quindi, stasera parleremo di un argomento che vi avevo già accennato, e questo argomento è anche venuto fuori su un opuscolo che la comunità ebraica di Milano, un bellissimo opuscolo, ha stampato per la festa di Sukkot. Non so chi di voi abbia potuto vederlo o riceverlo, però volevo proprio spiegarvi quello che ho avuto occasione di scrivere, però in modo un po' più profondo di quello che abbiamo scritto, perché eravamo molto limitati nel contenuto. Quindi, noi siamo al sesto giorno della festa di Sukkot, e noi, come sappiamo, ogni giorno della festa di Sukkot abbiamo uno dei 7 pastori del popolo ebraico che è ospite nella nostra sukkah. Il primo giorno era Abramo, poi Isacco, poi Jacob, poi Mosè, Aaron, e oggi è il giorno di Yosef. Yosef, che è il sesto dei 7 pastori, che è Yosef HaTzadik, è quello che ha portato la Kedushah nel popolo ebraico. Lui ci ha regalato questa sua presenza nella sukkah, insieme a, come dice il Rebbe precedente, che insieme ai 7 ospiti abbiamo anche 7 ospiti chassidici, a partire dal Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, il suo allievo, il Magid, e quindi oggi abbiamo Yosef HaTzadik con il Rebbe Maharash, Rabbi Shmuel, che era il quarto Rebbe di Chabad. Stasera è la sera di Hoshana Rabbah. La sera di Hoshana Rabbah è un giorno molto, molto, molto particolare. Gli uomini non vanno a dormire stasera come tutte le altre sere, perché leggono tutto il Chumash Devarim entro Chatzot, che è l'una e un quarto, e poi dopo si legge tutto il Teilim insieme con Minyan, e domani mattina si fa una tefilah molto particolare, si chiama Hoshana Rabbah, tutto in ricordo del Beit HaMikdash, come veniva fatto a Hoshana Rabbah. Piano piano vi spieghiamo tutto qui. Prima cosa che dobbiamo ricordarvi è che ci sono dei bellissimi Midrashim che ci spiegano che in realtà queste 4 specie che voi vedete dietro di me, l'etrog, l'ulav, e l'etrog, e l'ulav, e gli adassim e le aravot, sono una mitzvah della Torah, ma rappresentano molte cose. Ad esempio, Chachamim ci dicono che l'etrog rappresenta il cuore, e l'ulav rappresenta tutta la spina dorsale, la struttura ossea. Gli adassim, che hanno forma degli occhi, rappresentano i nostri occhi. Le foglie degli adassim rappresentano gli occhi, e le foglie delle aravot, del salice, rappresenta la nostra bocca. Poi spiegheremo anche questo. Oltre a quello, Chachamim ci dicono che l'etrog rappresentano gli ebrei che hanno sia gusto che profumo, che sono gli ebrei che studiano Torah e sono anche coinvolti nelle mitzvot. Poi c'è l'ulav, che ha gusto, perché l'ulav è l'albero dei datteri. I datteri hanno gusto ma non hanno profumo, sono coloro che hanno gusto, quindi coloro che studiano Torah ma non sono molto nelle mitzvot. Poi ci sono gli adassim, quelli che fanno molte mitzvot ma non sono molto nello studio della Torah, perché hanno profumo ma non hanno gusto, il mirto non ha gusto. E poi abbiamo le Aravot, che non hanno né profumo né gusto, che sono gli ebrei che non hanno né Torah e né Mitzvot. Quindi, se dobbiamo metterli su una scaletta, avete presente nelle Olimpiadi? C'è la scaletta del primo, scusa, del primo, del secondo e del terzo classificato. E se dobbiamo metterli nella scaletta, quello che succede. Quello che succede è che se vogliamo fare una competizione tra l'ulav e l'etrog, le adassim e le aravot per salire sul podio, secondo voi chi ha più probabilità? Chiaramente direte voi, deve dire Asher, che non ha voce. Cosa dici, Asher? Chi vince la competizione tra tutti quanti?
Stronger. Stronger.
Etrog, bravissimo. perché le droghe, come abbiamo appena spiegato, però c'è una lotta non tra le drog e l'ulav, che in realtà c'è anche quella, perché l'ulav dice alle drog: sì, tu sei le drog, ma la barakah si fa su di me e io sono quello più alto, io sono quello che è responsabile anche degli altri. Quindi non è vero che le drog per forza vince la competizione. E le drog dice: io sono perfetto, e l'ulav dice: su di me si fa la barakah, io sono il più alto. Così dice la Gemara: perché si fa la barakah sull'ulav? Perché è il più alto. E quindi non è vero, però diciamo che vince l'etrog. Tra l'ulav e la das, tra la palma e il mirto, chi vince? Uno ha profumo, l'altro ha gusto. Chi ha detto che uno è meglio dell'altro? E quindi si contendono ferocemente il secondo posto, il secondo o il terzo posto. Ma nessuno discute sul fatto che l'arava, che non ha né gusto né profumo, chiaramente prende l'ultimo posto. Questo è quello che noi sappiamo, che noi conosciamo. L'arava, anche dal punto di vista del prezzo, l'etrog costa un sacco di soldi. Un etrog, come la Torah vuole, quello bello, costa dai, oggi penso dai 90 euro ai 1000 euro. Forse anche c'era un etrog che è stato venduto a 5000 euro, non è altro che un cedro. Però talmente bello e talmente la gente ha piacere di fare la mezzà che spende qualsiasi cifra. Infatti la Gemara dice una cosa molto semplice, che fino a un terzo in più paghi tu, oltre un terzo paga Hashem. Quindi tanto, tanto paga lui, almeno ti fai la mitzvah con una bellissima, un bellissimo set di lulav etrog. Però sappiamo che l'etrog è quello che costa di più, lulav costa qualcosina. La das sono questi ramoscelli di mirto che hanno questa particolarità, che devono crescere a gruppi di tre, ma la rava quella non costa. Quella la prendi in riva al fiume, quella non ha neanche un prezzo. Magari la fatica di essere andato a prenderla, ma non puoi dire che la rava ha un costo. Anche come in termini di resistenza, l'etrog è quello che dura di più perché sta sull'albero un anno. Sapete che un etrog, se lo mettete dopo Sukkot in una condizione senza ossigeno, senza possibilità di seccarsi, l'anno prossimo lo ritrovate come quest'anno. A me era capitato, l'ho lasciato nella scatola, mi sono completamente dimenticato, l'anno dopo ho tirato fuori la scatola dell'etrog ed c'era l'etrog dell'anno prima in condizioni che l'Halakhah dice che non bisognerebbe fare la barakah anno per anno, anche se l'etrog è ancora buono, ma in condizioni di emergenza si potrebbe anche farlo. Perché? Perché l'etrog è quello che dura di più. Il lulav chiaramente si secca, la das prima e la ravah, il salice, non dura la festa, devi sempre cambiare. Stamattina ho dovuto cambiare le aravot perché erano ormai seccate completamente, diventate nere, difficili da considerare valide per fare la beracha. Quindi è chiaro che l'arava è quella che si prende l'ultimo posto. Ma cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che stasera c'è una festa che si chiama Hoshana Rabbah, che è il giorno della arava. Quindi si ribalta tutto quanto. Nessuno tra queste quattro specie può dire di avere un giorno dedicato a lui se non l'Arava. L'Etrog non ha un giorno dedicato a lui e nessun altro. L'Arava ha il settimo giorno di Sukkot, che è il giorno che segue direttamente l'idea del perdono di Yom Kippur. Se abbiamo tempo parleremo anche di questo, perché è un'antica usanza dei nostri profeti, quella di prendere le Aravot e di batterle in terra, secondo la Arisal, 5 volte. In ricordo di quando nel Bet HaMikdash, al Tempio, venivano messe le Aravot intorno all'altare. Andavano sotto Yerushalayim, c'è un posto che si chiama, faccio fatica a ricordarmi, quando sali a Yerushalayim c'è una località prima della salita che si chiama Mozza. C'è anche il cartello Mozza. Lì crescevano tutte le Aravot, andavano e prendevano delle Aravot altissime, perché dovevano coprire il Mizbeach, tutto l'altare, con le Aravot. Così Moshe Rabbeinu ha insegnato, non è scritto nella Torah, ma Moshe Rabbeinu ha insegnato che il settimo giorno di Sukkot, il giorno dell'Arava, si copriva completamente il Mizbeach, quindi la testa dell'Aravot verso l'interno dell'altare, l'altare è quello grande, e c'erano questi rami di Aravot altissimi che coprivano tutto il Mizbeach, e si facevano 7 giri intorno al Mizbeach il settimo giorno. Ora, in ricordo di questo, Noi prendiamo le Aravot domani, 5 Aravot, e oltre al fatto che facciamo domani 7 giri intorno alla Bimah con il Sefer Torah sopra, perché ci dobbiamo mettere il Sefer Torah sopra? Perché da quando è stato distrutto il Beit HaMikdash, la nostra unica salvezza, la nostra unica ancora di salvataggio è la Torah. E quindi mettiamo la Torah e giriamo ogni giorno del Sukkot, facciamo un giro completo intorno alla Bimah, intorno a lì dove leggiamo la Torah, che è paragonato all'altare del Beit HaMikdash. A Hoshana Rabbah facciamo 7 giri. E c'è una tefilà molto bella, molto profonda. Si parla della benedizione che l'Hashem deve dare al mondo, è la benedizione dell'acqua, perché il settimo giorno si conclude, di Sukkot, si conclude la sentenza su quanta acqua HaKadosh Baruch Hu darà al mondo. E il popolo ebraico ha le responsabilità del mondo intero, quindi deve pregare non soltanto ognuno per se stesso, ma per il mondo intero, per la salute del mondo, che non ci siano malattie che vadano a rovinare raccolti, che non ci siano epidemie, che non ci siano attacchi di cavallette, eccetera, eccetera. Tutto questo serve il giorno di Hoshana Rabbah. E quindi in questo giorno qua noi abbiamo una preghiera molto più lunga del solito, ed è anche il giorno in cui HaKadosh Baruch Hu decide se mandare gli angeli che sono immessi per poter. Materializzare la sentenza di Yom Kippur. Quindi, Hoshana Rabbah, possiamo ribaltare tutto quanto. E Hoshana Rabbah, abbiamo ribaltato anche l'idea della Arava. Dovete sapere che non è una usanza così, come tante usanze, è fondamentale, non è assolutamente marginale. Dovete sapere che nel Talmud, nel trattato su Ka, le prime pagine c'era uno dei Chachamim, che era Rabbi Simon, che ha fissato così: da quando non c'è più il Beit HaMikdash e quindi non santifichiamo il mese in base alla luna e quindi lo facciamo in base al calendario, dobbiamo fare attenzione a una cosa fondamentale: di fare qualsiasi sforzo possibile che Rosh Hashanah non cada di Shabbat e non cada di domenica. Non di Shabbat, perché se Rosh Hashanah cade di Shabbat non possiamo suonare lo shofar di Shabbat, e non di domenica, perché se Rosh Hashanah cade di domenica, Hoshana Rabbah, che è 21 giorni dopo, 7, 14, 21, quindi se Rosh Hashanah è di domenica, Hoshana Rabbah cade di Shabbat. E se Rosh Hashanah cade di domenica, noi non possiamo fare questo bellissimo minhag, questa tradizione che ci hanno insegnato sia Moshe Rabbeinu che i profeti, Haggai e Zecharia, di prendere la Arava in mano il giorno di Hoshana Rabbah. Quindi, se capita però che non abbiamo alternativa perché il calendario è così e il mese gira così, è così anche scritto nel Rambam. Il Rambam, che ha scritto un'opera incredibile, Yad HaZaka, sono questi libri rossi dietro di me, 14 libri del Rambam. Lui ha scritto una delle opere più difficili, è come si calcolano i mesi, come si calcola il calendario. Si chiamano Halachot di Kiddush HaChodesh, santificazione del mese. Bisogna essere dei geniacci pazzeschi, matematici e astronomi per poter fissare il calendario ebraico. Ora, una delle regole è che quando si fissa Rosh Hashanah, bisogna ricordarsi di questa regola che hanno parafrasato di un versetto, che c'era un capo che si chiamava Ido Harosh. Ido era, così dice il Pasuk, vi metterò il capo che sarà Ido Harosh. Quindi i Chachamim hanno parafrasato questo versetto, hanno detto Lo Adu Rosh. Adu in realtà sono tre lettere, Aleph, Daled e Vav, che sono i 3 giorni della settimana, il giorno 1, il giorno 4 e il giorno 6. Il giorno 1 non deve essere mai fissato Rosh Hashanah di domenica, né di mercoledì e né di venerdì. Perché? Come abbiamo detto, se Rosh Hashanah viene fissato di domenica, Hoshana Rabbah sarà di Shabbat e non potremo fare questo bellissimo minhag dell'Arava. Se Rosh Hashanah è di mercoledì, Cosa abbiamo detto? Se Rosh Hashanah è di mercoledì, Yom Kippur sarà venerdì. Complicatissimo, vi immaginate Yom Kippur di venerdì? Cosa succederebbe Yom Kippur di venerdì? Succederebbe che da Yom Kippur noi entriamo a Shabbat. E ci sono problemi alachici a non finire. Un esempio è che tutto quello che è vietato di toccare, tutto quello che è mukze di all'entrata di Shabbat lo è per tutto Shabbat. Una candela accesa, quando le donne accendono le candele, la candela accesa è vietato toccarla di Shabbat, perché toccando il fuoco tu lo alimenti e Shabbat è vietato. Quindi quella candela deve rimanere lì fino all'uscita di Shabbat, così tanti altri esempi che vi posso dare. Dato che Kippur il cibo è vietato da toccare, rimarrebbe fino all'uscita delle stelle rimarrebbe mukze tutto Shabbat e tantissimi altri problemi. Se Rosh Hashanah cade di venerdì, Yom Kippur cade di domenica e di nuovo siamo nei problemi. Quindi che Kippur non cada di venerdì o di domenica e che Hoshana Rabbah non cada di Shabbat e Chachamim hanno istituito una regola, lo adu Rosh. Rosh Hashanah non cade di Ad, Dalet e Vav, adu. Quindi domenica, mercoledì e venerdì. Però, se siamo bloccati, dobbiamo fissare o Rosh Hashanah di Shabbat o Rosh Hashanah di domenica. Che cosa preferiamo? L'alakha è stata fissata che se cade Rosh Hashanah di Shabbat è meglio che se cada di domenica. In altre parole, perdere lo shofar il giorno di Rosh Hashanah, che è una mitzvah della Torah, è meno grave che non prendere l'arava in mano, il salice in mano il giorno di Hoshana Rabbah. Cioè, fino adesso abbiamo detto che l'arava vince su tutti, ma fino al punto che vince anche sul shofar? È incredibile questa halakha. Ora, il problema in realtà è più profondo di questo. Infatti, allora, dobbiamo tornare indietro un pochino. Il Rambam ha scritto la sua opera, questi libri qua, vedete? Questi libri qua sono stati scritti circa nel 1150, circa tra il 1150 e il 1200, la data esatta non so dirvela in questo momento. In quel periodo lì, in Francia, a sud della Francia, vicino a Montpellier, c'era una località in cui c'era una comunità ebraica importante e c'era un grandissimo Chacham, si chiamava Rabbi Avraham ben David. È diventato il famoso Ra'avad. Ra'avad sta per Rabbi Avraham ben David. Il Ra'avad è stato molto feroce con tutti i Chachamim del tempo, ma non perché lui voleva dire la sua, perché io ho ragione e voi no, perché era una persona perfettamente spirituale e quindi se c'era qualcosa che lui non gli tornava, si esprimeva in modo molto molto forte. E quindi hanno preso il Ravat che ha contestato molte delle halakhot del Rambam e lui poi, dopo che gli hanno chiesto come mai sei così feroce, dice: ma che, io sono orgogliosissimo dell'opera che il Rambam ha fatto. Nessuno potrebbe fare un'opera come il Rambam, si chiamava Rabbi Moshe ben Maimon, che sul quale i Chachamim hanno detto da Moshe Rabbeinu fino a Moshe ben Maimon non c'era un altro Moshe, vuol dire che Moshe ha passato la Torah a Moshe ben Maimon, e quindi Moshe ben Maimon, il Rambam, ha codificato tutte le mitzvot della Torah. Però se c'era qualcosa che a lui non piaceva, lo diceva in modo molto diretto, diciamo così. Ora lui dice così: perché è stato stabilito che Rosh Hashanah non cadesse proprio in quei 3 giorni, ma può cadere negli altri, quindi lunedì, martedì. Quest'anno abbiamo avuto Rosh Hashanah martedì, perché martedì può cadere Rosh Hashanah, anche lunedì, lunedì, martedì, e anche giovedì, e anche Shabbat. E risponde che abbiamo approvato il rinvio di Rosh Hashanah domenica, mercoledì e venerdì per l'Arava affinché non cada di Shabbat. Quindi io ve l'avevo già anticipato prima, ma è una novità che ci ha regalato il Rava. Quindi per garantire che Hoshana Rabbah non cada di Shabbat, possiamo mantenere sempre l'usanza dell'Arava. Rosh Hashanah è sottomesso, compresa la mitzvah del shofar, a questa Arava che noi domani mattina andremo a prendere in mano. Ora, se noi apriamo il Talmud, sempre nel trattato Sukkah, chiaramente, ci sono i Tosafot, erano dei Chachamim francesi anche loro, della stessa epoca, che hanno scritto un'opera incredibile con il quale loro commentano il Talmud. Noi abbiamo, diciamo, il Talmud che è commentato, come è stato stampato, è stato stampato con il commento sia di Rashi, tutti francesi oggi, Rashi e Tosafot, che hanno dato tantissimo colore e spessore al Talmud. Ora, i Tosafot, ad esempio, uno dei maestri di Tosafot era il figlio della figlia di Rashi. Stiamo parlando dello stesso periodo. Rabbeinu Tam, uno dei protagonisti del Tosafot. Tosafot significa l'aggiunta, quello che è stato aggiunto al Talmud da questi grandi Chachamim. Il Tosafot pongono una domanda incredibile e anche giusta. Il problema che si pone quando Rosh Hashanah cade di Shabbat non è soltanto per il shofar. Vediamo chi di voi riesce a dirmi quale altra mitzvah non facciamo quando Rosh Hashanah cade di Shabbat. Non è grave, ve lo dico io. Quando Rosh Hashanah non cade cade di Shabbat, anche il primo giorno di Sukkot cade di Shabbat. Avete presente che quest'anno Rosh Hashanah era lunedì sera e quindi la prima sera di Sukkot è lunedì sera e quindi Shemini Atzeret è lunedì sera. Quindi abbiamo l'unico vero giorno dell'anno in cui la Torah ti dice che devi fare la mitzvah del Lulav e dell'Etrog. Perché noi oggi facciamo 7 giorni in ricordo del Beit HaMikdash che si faceva 7 giorni. Perché dentro al Beit HaMikdash si usava Lulav e l'Etrog 7 giorni. Gioirete davanti ad Hashem significa nel Beit HaMikdash, Shivat Yamim 7 giorni. Ma fuori dal Beit HaMikdash la mitzvah del Lulav e l'Etrog era soltanto il primo giorno, il 15 del mese. Quindi, se io faccio Rosh Hashanah di Shabbat, il primo giorno di Sukkot è di Shabbat, e io quell'anno lì non faccio la mitzvah del Lulav e dell'Etrog. Tutto questo per una Aravah? Ditemi voi se ha senso. E l'alahà è così. Per
L'anno
non andare.
prossimo sarà così, bravo. Rosh Hashanah cadrà di Shabbat l'anno prossimo.
L'anno prossimo, ok.
Primo
Quindi l'anno
giorno.
prossimo non c'è shofar il primo giorno di Rosh Hashanah. Non c'è Lulav e Etrog il primo giorno di Sukkot, tutto questo perché così si possa fare la Arava che sarà praticamente venerdì, l'anno prossimo. Quest'anno cade di lunedì perché Rosh Hashanah era di martedì. Quindi, cosa dice il Tosafot? Quando Rosh Hashanah cade di Shabbat, non viene solo annullata la mitzvah dello shofar a Rosh Hashanah, ma bensì due mitzvot, sia quello dello shofar, sia quello delle 4 specie che si prendono il giorno di Sukkot, il primo giorno di Sukkot. E quindi com'è possibile che i nostri saggi, i nostri chachamim, si preoccupano di non annullare una cosa che è un'usanza, non è scritto da nessuna parte nella Torah, che è quello di prendere la Ravah in mano, e non hanno paura invece di annullare due mitzvot della Torah. Non ha nessun senso. Avrebbe dovuto essere l'esatto opposto. Dobbiamo fare in modo, dobbiamo garantire che Rosh Hashanah non cade di Shabbat per non annullare le due mitzvot dello shofar e del lulav e l'etrog che sono mitzvot della Torah, ma rinunciamo tranquillamente a questa usanza dell'arava. Ascoltate i Tosafot cosa rispondono. Una risposta bellissima. Dicono così: ora, quando io tutti gli anni leggo nella Torah che il primo giorno del mese di Tishrei devo suonare lo shofar e il 15 del mese di Tishrei devo prendere il lulav e le troglie ad assimile ad Aravot, quelle non me le dimentico. Quindi, se salto un anno, non succede niente. Ma se dovesse capitare Rosh Hashanah Rabbah di Shabbat, e quindi io non faccio questa mitzvah, questo minà, questa usanza di prendere le Aravot, allora c'è il rischio che nel mancare di fare questa mitzvah, questo minà, questa tradizione, posso dimenticare. E quindi per salvaguardare questa usanza, che non venga trascurata mai, i Chachamim hanno detto meglio saltare un anno due mitzvot così importanti che saltare un'usanza. Quello che ci rimane da capire è come è possibile che un'usanza sia così importante. Quindi abbiamo ricevuto dal Tosfot una risposta tecnica molto bella, ma se vogliamo capire in realtà nella sostanza, ci rimane una domanda molto, molto chiara. Oltre al fatto che abbiamo scoperto che l'araba diventa non solo più importante dell'ulav e della das, ma anche dell'etrog, diventa più importante anche dello shofar di Rosh Hashanah, e questo ci deve far capire qualcosa che non abbiamo ancora iniziato a capire. Fino a che punto l'idea dell'arava è una tradizione, non una mitzvah, che ai tempi, infatti, i sefarditi ce l'hanno nel Sidur, gli Ashkenazim non ce l'hanno nel Sidur, che quando si prendono queste aravot in mano e si picchiano in terra, si dice una frase in aramaico, Chavit Chavit Vela Barich, che significa picchia, picchia, ma non fare la benedizione. Perché? Perché una mitzvah dei Chachamim, come ad esempio accendere le candele di Hanukkah o di Shabbat, o leggere la Megillah a Purim, o le altre mitzvah che i Chachamim ci hanno insegnato, noi facciamo la Berakha, perché le takkanot dei Chachamim, i decreti dei Chachamim sono decreti tali per il fatto che i Chachamim hanno questa forza della Torah di decretare delle mitzvot, hanno una forza tale che dobbiamo fare la Barakah. È come se fossimo stati comandati da Hashem. Infatti diciamo la Barakah, Baruch Atah Hashem, Asher Kideshanu b'mitzvotah, che ci hai santificato di leggere la Megillah. E ci hai comandato di leggere la Megillah. Trovami nella Torah dove è scritto che devo leggere la Megillah. Nella Torah c'è scritto che devo ascoltare i Chachamim. E se i Chachamim hanno detto che devi leggere la Megillah, è la Torah che vuole che tu leggi la Megillah. E quindi fai la Berakah. Ma siccome l'Arava, il salice è soltanto una tradizione, si dice questa frase, picchia, picchia, ma non fai la Berakah. Perché è una tradizione, è un minhag e non è altro che un minhag. Nessuno di voi vuole sapere perché dobbiamo picchiare in terra, nessuno di voi vuole sapere quante volte dobbiamo picchiare in terra e perché dobbiamo. Non fate domande e io devo parlare da solo già da 40 minuti e vabbè, se è questo che volete vado avanti e quindi non lo saprete
E
mai.
l'ombra?
Non ho capito.
L'ombra.
Quale ombra?
L'ombra dell'uomo, la sfera di oro.
Ah, ma no. Entro in questo argomento, la metà se ne va.
Però è importante l'argomento.
Un argomento importante. David ci sta dicendo che stasera noi potremo sapere se siamo stati scritti nel libro della vita. Non ve lo dico, questo
Cambiamo
rimane.
argomento, David, grazie, ti ringrazio, io non lo voglio sapere.
Infatti, ho pensato.
Siamo
Nessuno lo vuole
abbastanza
sapere.
angoscia in Israele in questo momento, ci
Al momento
basta.
siamo concentrati in cose più belle, ma chiaramente è bello anche saperlo. Ma siccome la Torah dice Tamim tiyei Hashem Elokecha, sii puro sincero con Hashem. Se Hashem non vuole che tu sai il futuro, non cercare degli escamotage per scoprire quale sarà il tuo futuro. È vero che c'è questa cosa, che Chachamim ce lo insegnano, ma non è così semplice, devi saperlo fare, devi sapere prepararti a questa cosa. Lasciamo stare. Però non mi avete chiesto perché si picchia l'araba. Va bene, se abbiamo tempo alla fine ve lo spieghiamo. Andiamo direttamente alla Hasidut. Senza la Hasidut ci mancano moltissimi pezzi. Il Baal Shem Tov ci insegna una cosa fondamentale. Quindi, cosa abbiamo detto all'inizio della lezione? Abbiamo detto che questi quattro vegetali rappresentano quattro tipi di ebrei. L'etrog che studia Torah e fa le mitzvot, il lulav che studia Torah ma non è molto impegnato nelle mitzvot, l'adas chi fa le mitzvot non molto impegnato nella Torah e l'arava niente. Semplice, semplice. Ora non dobbiamo sbagliare e credere che c'è gente che studia Torah e non fa le mitzvot. È impossibile. I Chachamim dicono nel Talmud che chi studia Torah con l'intenzione di non applicarla nella vita di tutti i giorni, È meglio che la sua placenta si rivoltasse prima che nascesse. Quindi è meglio che non nasca. Se uno studia Torah dicendo studio Torah, ma non voglio fare le mitzvot, perché studio Torah? Perché è molto profondo e molto intelligente, quindi mi dà molta saggezza e molta importanza. Come dice la Torah stessa, Kihi chokhmatchem uvinatchem le'enei amim, la Torah è la vostra saggezza, è la vostra capacità di approfondire tutto quello che sono gli argomenti in cui serve il cervello, siamo d'accordo con questo, ma non è questa la Torah. La Torah si chiama Torah perché viene dalla parola Hora'ah, Morè, un maestro, la Torah è il nostro maestro di vita. Quindi, quando dico che Lulav sono quelli che studiano la Torah ma non sono impegnati nelle mitzvot, intendo le persone che sono nelle yeshivot, le persone che dopo il matrimonio continuano a studiare Torah, sono nel Kollel, e loro non hanno un vero rapporto col mondo esteriore. Sono molto chiusi nelle mura della Torah e quindi ci sono moltissime mitzvot che loro non avranno mai occasione di fare, come ad esempio tutte le mitzvot legate al commercio, le mitzvot legate al rapporto con le altre persone. Mentre chi è più fuori dalle mura della yeshiva ha a che fare con molte più mitzvot che chi è dentro le mura della yeshiva. Ecco perché si dice che il lulav rappresenta chi studia Torah e non chi fa le mitzvot. Chiaramente quelli che studiano la Torah fanno le mitzvot, altrimenti sono delle persone che il Talmud dice meglio che non nascano. Ma stiamo parlando che la loro vita è concentrata più nella Torah che nelle mitzvot. Bene, detto tutto questo, abbiamo spiegato che l'arava, il salice, rappresenta la persona che non ha né uno né l'altro. Quindi, quando abbiamo detto che le Aravot sono persone che non hanno né uno né l'altro, non è veramente così. Quindi anche gli ebrei che sono rappresentati dall'Arava, anche loro un po' di Torah hanno studiato, non sono persone che dissacrano Shabbat, che mangiano tutto quello che si muove. Anche loro, così come quelli dell'Ulav e quelli dell'Adas, anche loro hanno entrambi. Quello che conta, il Rebbe precedente dice, lo suocero del Rebbe, il Rebbe Rayatz, dice che l'enfasi viene messa sulla Torah da quelli rappresentati dall'Ulav, l'enfasi viene messa sulla mitzvot da quelli rappresentati dall'Adas. E in ugual modo dobbiamo dire che anche le Aravot rappresentano ebrei che non hanno un'enfasi particolare, ma anche loro osservano. Anche loro sono persone che cercano il legame con HaKadosh Baruch. Ma le persone rappresentate dall'Arava si chiamano le persone semplici. In che modo semplici? Che osservano la Torah e le mitzvot con una emunah, un bitachon, una fede semplice, una fede non profondamente, diciamo, realizzata, una fede ingenua, una fede che ha questa semplicità, come si potrebbe dire, la nonna, la fede della nonna. Quando c'era un problema in casa, si vedeva la nonna che alzava gli occhi e parlava con Hashem nella lingua madre, in ladino, in Yiddish, in arabo, in qualsiasi lingua da dove provenivano, e questa era la fede semplice, perché non era la fede di un grande, grande, grande tzaddik, di un grande rab, perché non ha studiato, ma questa fede semplice, dice il Baal Shem Tov, è legata con la semplicità dell'assolutezza di Hashem. Quindi la semplicità, perché si dice che Hashem è semplice? Perché Hashem è. Non è una cosa complessa, non è composta. HaKadosh Baruch Hu è tutto, HaKadosh Baruch Hu è Echad nel modo più semplice che c'è. No, non è possibile perché ci sono così tanti dettagli in questo mondo. Se Hashem ha creato HaKadosh Baruch Hu, sì, HaKadosh Baruch Hu è qualcosa che non possiamo comprendere per la sua semplicità, per la sua unità. E quindi le persone semplici vengono rappresentate dalla Arava e la Arava ha una festa tutta per sé. E l'Arava ha questa forza di poter compromettere il shofar di Rosh Hashanah e il lulav e l'etrog della festa di Sukkot. E nessuno può dire vantarsi di avere un giorno di festa dedicato a lui se non la Arava. Quindi in apparenza soltanto la Arava sembra inferiore agli altri. Ma i nostri Chachamim ci hanno regalato questa gemma che l'intero calendario ebraico è stato strutturato e gira tutto intorno all'Arava per dare la vera importanza alle vere persone importanti che sono le persone semplici. Come è spiegato nella Hasidut, che ci ha insegnato il Baal Shem Tov, la semplicità dell'ebreo semplice è connessa direttamente alla semplicità dell'essenza di HaKadosh Baruch. Infatti, qual era il comportamento più conosciuto del Baal Shem Tov? Il Baal Shem Tov, quando vedeva passare dei grandi Chachamim, non li filava tanto. Il Baal Shem Tov andava in mezzo ai mercati, stava tutto il giorno in mezzo alla persona semplice. Il più grande piacere che aveva il Baal Shem Tov è stare in mezzo alla gente semplice. E quando lui sentiva dalla loro bocca uscire la parola Baruch Hashem, oggi sto bene, dice: non c'è piacere più grande che ha ricevuto oggi Hashem che sentire Baruch Hashem da questo signore che ha questa bancarella seduto per terra che vende quattro stracci. Quando c'è questo grande Chacham che insegna Torah o che fa delle tefillot con delle kavanot tutte strutturate, bellissime,
Allora,
è tutto bello, tutto importante, ma niente in confronto.
ti svegliate?
Asher, ti sentiamo. Ma niente in confronto a, niente in confronto a quando un ebreo semplice dice questa parola Baruch Hashem. E lì il Baruch.
Posso fare una domanda che c'è la curiosità? Che mio marito ha un minhag che la mattina, appunto, quando torna dal tempio, scrive Arava sul muro. Ma che significa? Sul muro di casa.
Forse per ricordare a tutti che è un giorno speciale.
Non lo so, perché questo è un minhag dei Tripolini che nessuno mi ha mai saputo dire perché si fa.
Allora, io da bambino ho questo bellissimo ricordo che io sono cresciuto in un Beta Knesset che era composto da varie Keilot Sefardite. È stato, diciamo, fondato prevalentemente dagli ebrei che sono arrivati a Milano dall'Egitto, perché sono gli ebrei che sono arrivati negli anni 50. Però poi sono arrivati mano a mano degli ebrei dalla Siria e dal Libano, pochi. Poi c'è stato l'esodo degli ebrei da Tripoli, Tripoli e Bengasi, quindi dalla Libia, nel 67. E poi dal 73 in poi, con la guerra del Libano, sono arrivati gli ebrei dal Libano. E poi c'erano anche gli ebrei dell'Iran. Quindi era un Beta Knesset dove c'erano tutti questi Keilot che si sono radunati a Milano in un solo Beta Knesset. Stiamo parlando degli anni quindi 60, 70, 80. Io sono cresciuto in questo Beta Knesset. Il ricordo che ho è che Hoshana Rabbah, la notte stavo sveglio con mio papà e tanta altra brava gente tutta la notte. Al mattino alle 6 tutti i tripolini si presentavano, che erano non tutti persone osservanti particolarmente, frequentatori particolari, ma Hoshana Rabbah per loro era il giorno. Abbiamo scoperto che a Roma è così. Per gli ebrei romani che hanno portato avanti questa tradizione incredibile. Se andate a Roma nel Beta Knesset centrale, nel Tempio centrale, domani mattina alle 6, c'è più gente che ha Neila di Kippur, perché a Roma sanno l'importanza di Hoshana Rabbah. Però io ho scoperto che anche gli ebrei di Tripoli danno moltissima importanza a questo giorno. L'idea, la tradizione di scriverlo sul muro non la conosco, è la prima volta che la sento. Però può darsi che era per ricordare alle persone in casa, chi si sveglia, oggi è Hoshana Rabbah. Perché sarebbe un Yom Kippur senza il digiuno, è un Yom Kippur senza le preghiere di Yom Kippur, però è il giorno in cui si decide se la sentenza di Yom Kippur verrà inviata al mittente oppure a Kadosh Baruch Hu la straccerà e dice: no, ho visto come si è comportato a Sukkot, non è lui. I Chachamim fanno un esempio come un suddito che ha negato e ha rinnegato il suo re, quindi viene portato a giudizio e il tribunale, se lo trova innocente, lo cancella subito qualsiasi tipo di accusa. Se non lo trova innocente, aspetta a Kippur e a Kippur viene decretata la sua colpa. Ma a Kippur il re dice: aspettiamo fino a Shana Rabbah, vediamo se veramente lui si comporta così. E quindi abbiamo questi giorni, ancora 12 giorni, da Yom Kippur fino a 11 giorni fino a Shana Rabbah. E su cosa succede in questi giorni? Che a Shana Rabbah ci svegliamo al mattino e sentiamo il timore, il rispetto di Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dice: io ho decretato colpevole questa persona qui, non è lui. E quindi la sentenza c'è, è stata scritta Rosh Hashanah e siglata a Yom Kippur, ma Hashem la straccia. Non manda il messo con la raccomandata urgente per eseguire la sentenza. Non è lui. E quindi forse potrebbe essere questa l'idea, che uno si sveglia al mattino e legge sul muro: oggi è Hoshana Rabbah, il giorno in cui noi possiamo ancora cambiare il nostro destino.
Grazie.
Ho interpretato così, a braccio, non prendo responsabilità, ma potrebbe essere questo. Cosa dicevamo? Dicevamo che il Baal Shem Tov aveva piacere di stare in mezzo alle persone semplici perché lui riconosceva questo valore molto, molto profondo e speciale della loro fede sincera, della loro fede innocente, persino superiore agli studiosi con tutta la loro intellettualità. Ok. Ora, no, se noi prendiamo queste quattro specie, sappiamo che hanno un'altra caratteristica. Il fatto che queste quattro specie rappresentano l'unità. Se io prendo l'ulav, sappiamo che la Torah le chiama kapot temarim. Cosa vuol dire kapot? Kapot è come anche il palmo della mano si chiama le palme della mano si chiamano kapot. Devono essere l'ulav deve essere chiuso, un ulav aperto non è kasher. Perché? Perché l'idea dell'ulav è l'idea dell'unità. Le foglie si separano uno dall'altro. Qual è la differenza tra un lulav e tutte le altre foglie degli altri alberi che ci sono? È che tutte le foglie sono separate uno dall'altro, ma il lulav è chiuso. L'ulav deve essere chiuso. La das, per essere kasher, il mirto, è molto difficile trovarlo kasher, perché deve avere una scaletta di foglie, 3, 3, 3, che nascono tutti insieme. La das che ha le foglie che non nascono, diciamo che la loro radice non è alla stessa altezza, si chiama hadas shoteh, hadas confuso, e quindi non è kasher. L'etrog, sappiamo che ha questa particolarità che rimane tutte le quattro stagioni dell'anno sull'albero. L'etrog può essere raccolto in qualsiasi stagione dell'anno, piccolo, grande che sia. Oggi ho visto un etrog grande così a Milano, bellissimo etrog. Perché? Perché è rimasto nell'albero tantissimo tempo. Quindi l'etrog rappresenta l'unità delle stagioni, l'anno intero. L'arava, qual è la sua particolarità? Che cresce insieme a tante altre aravot. Infatti in aramaico si chiama l'arava, la chiamano ahvana. Ahvana vuol dire sorellanza. Questa unità dell'ulav, dell'etrog, degli adassim e delle aravot riflette l'unità di Akadosh Baruch Hu. È per quello che noi prendiamo e muoviamo nei sei punti cardinali, diciamo a Kadosh Baruch Hu, il mondo è tuo, a est, a ovest, a nord e a sud, sopra e sotto. Oltre al fatto dell'idea della protezione che chiediamo a Kadosh Baruch Hu, del fatto che Kadosh Baruch Hu ci allontana i venti cattivi, le malattie cattive, tutto quello che è rappresentato nella Gemara da questi movimenti che noi facciamo. Ma la prima cosa che dobbiamo pensare quando facciamo i movimenti dopo la brachà dell'ulav è che il mondo appartiene tutto a Kadosh Baruch Hu e uniamo questo mondo con Kadosh Baruch Hu. Con quali vegetali? Con i vegetali che rappresentano l'unità. Ora, se voi riflettete, scoprite che l'ulav, la das e l'etrog hanno l'unità soltanto con se stessi, però non si uniscono con gli altri frutti dello stesso tipo, a differenza dell'arava che crescono insieme. Una palma può crescere da sola, un cedro può crescere da solo, il mirto può crescere da solo, l'arava mai, l'arava è sempre insieme, per quello che si chiama in aramaico sorellanza. Crescono tutte insieme e quindi nell'arava vediamo qualcosa che non c'è in nessun'altra specie. Quindi nelle persone semplici, dice insegna Baal Shem Tov, troviamo quello che non troviamo in tutte le altre persone. Ecco perché i Chachamim hanno dato una festa speciale, hanno messo da parte il shofar di Rosh Hashanah e l'ulav e l'etrog del primo giorno del Chag per questa ricorrenza così significativa che simboleggia la semplicità di essere semplici. Torniamo indietro di qualche anno, ci troviamo nel 400, nel 400, nel periodo delle leggi dell'Inquisizione. C'era un grande, grande, grande Chacham, si chiamava Rabbi Yosef Yahavetz. Rabbi Yosef Yahavetz, se ricordo bene, ha sposato la sorella di Rabbi Yitzhak Arama. Rabbi Yitzhak Arama è un commentatore della Torah, che era allievo di Don Yitzhak Abarbanel. Quindi stiamo parlando di personaggi che hanno fatto la storia dello studio della Torah. Rabbi Yosef Yahavetz, dopo le leggi dell'Inquisizione spagnola, è arrivato in Italia con la sua famiglia, è andato a Napoli, da Napoli è andato a Mantova, credo, ha insegnato Torah, ha aperto una yeshiva, era un grande, grande, grande personaggio. Lui è famoso per una frase. Lui anche ha combattuto le idee, diciamo, un pochino liberali che volevano interpretare quello che succedeva in quel periodo. Lui ha dato molta, come uno psicologo. Aiutava sia il corpo delle persone, sia l'anima delle persone e la loro psicologia. Quindi, anche in Italia, dove era molto difficile essere ebrei, dovete sapere che chi era Rabbi Shlomo Molko, anche lui nel 500, da Lisbona, anche Rabbi Yosef Yahavetz era di Lisbona. Rabbi Shlomo Molko era un grande cabalista che è stato bruciato a Mantova nella piazza perché non voleva convertirsi al cristianesimo. Questo era il periodo di cui stiamo parlando. La frase famosa, se voi andate su Wikipedia e scrivete Rabbi Yosef Yahavetz, trovate questa frase che lui ha detto. È conosciuta questa frase. Lui ha scritto un libro, Ora Chaim. Lui scrive: nei giorni in cui c'erano queste leggi così crudeli contro il popolo ebraico, chi erano coloro che si sono sacrificati e hanno dato la loro vita per Hashem erano le donne di semplice spirito, perché tale è la loro natura, che non possono staccarsi da Hashem. E lui ha detto: diversamente è successo con i Chachamim, che loro hanno tradito l'onore di Hashem e si sono convertiti al cristianesimo, anche se era di facciata, anche se di nascosto continuavano a fare Torah Mitzvot, li chiamavano i Marrani, però loro avevano studiato troppo, avevano inquinato la loro fede con la loro conoscenza. Invece le persone semplici sono persone che non conoscono giochi di intellettualità, giochi di profondità intellettuale. E quindi, se c'era da fare la mitzvah della Torah nella parashah di Emor, venikdashti betoch bene Israel, venikdashti betoch bene Israel, io sarò santificato dentro al mio popolo. E quindi queste sono state le persone, le donne che non erano state cresciute nelle yeshivot e non conoscevano tutti i segreti della Torah, ma lì trovi la purezza della semplicità degli ebrei, che in loro si riflette la semplicità di Hashem. E quindi lui continuava a raccontare questa cosa, dicendo che gli ebrei semplici erano loro i primi a sacrificare la loro vita per santificare il nome di Hashem durante questi brutti periodi, epoche della storia ebraica. E quindi fino ad oggi noi pensavamo che l'Ulav, che rappresentano lo studio della Torah, loro sono in prima linea, loro prendono il primo posto sul podio. In realtà no. Arriva Rosh Hashanah e ci insegna che è vero esattamente il contrario, che la fede semplice, la fede ingenua delle persone semplici nella loro fede, sono le persone che contano davvero. E qual è la prova? La prova è: si mette da parte Rosh Hashanah, si mette da parte il primo giorno di Sukkot per la festa dell'Arava, che cadrà stasera. C'è qualcos'altro che possiamo
Io una
parlare?
cosa voglio farvi vedere, che sono uscita per andare al tempio per Rosh Hashanah Rabbah a studiare la sera e sono passata, adesso sono davanti alla casa di Rav Kook e questo balconcino era dove Rav Kook faceva la sukkah.
Ah, wow.
Bello.
Questa è la casa di Raccoon.
Questa è la casa di Raccook, sì. È dietro alle spalle e più avanti c'è l'ingresso di casa sua, che adesso è diventato un museo. Però volevo farvi vedere il balconcino dove faceva la succa, per
Però
rimanere in tema. E
non sento i canti e i balli.
i canti e i balli, perché se aspettate un po' scendo giù a Recoviafo, che non potete immaginare che cosa c'è.
Allora aspettiamo.
Ok, se volete aspettare, nel frattempo parlate, io tra 3 minuti sono giù a Recoviafo.
Sì, intanto il Rav ci può dire sul significato dei 5 colpi e quello che aveva lasciato in sospeso prima.
Giusto. Allora, noi sappiamo che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato tutto quello che ha creato anche un equilibrio tra la bontà, la generosità e anche il rigore, la severità. E si chiamano le mani di Hashem. Non è che Hashem abbia mani, Hashem non ha né corpo, né forma, né sembianze. Però se dobbiamo così immaginare, interpretare, lo immaginiamo come le mani, la mano quella che dà è la mano destra, e la mano che si chiude è la mano sinistra, la mano severa quella sinistra, quella destra è la mano della generosità. Ora, noi abbiamo i 6 giorni della creazione, infatti Rebbe ha spiegato una cosa molto bella che mi sono dimenticato di dirvi, che il motivo cabalistico per il quale Rosh Hashanah non cade di domenica, scusate, sì, non cade di... abbiamo detto di domenica, di martedì e di, scusate, domenica, mercoledì e venerdì, è perché domenica è il primo giorno della creazione, Yom Rishon, e la creazione è un effetto diretto della bontà, della generosità di Hashem. E dato che Rosh Hashanah è il giorno del giudizio, il giorno del giudizio è il giorno della severità, non può essere domenica. Quindi cabalisticamente il primo giorno, i 6 giorni, è il giorno del Chesed, della bontà. Il secondo giorno, che è lunedì, è Gevurah. E quindi è la stessa cosa per il giorno del Netzach. Abbiamo 3 giorni che Rosh Hashanah non può cadere. Uno è Chesed, l'altro è Netzach e l'altro è Yesod. Sono giorni in cui diciamo, l'attributo della bontà, della generosità, che non si sposa con Rosh Hashanah, illumina. Venerdì è il giorno di Yosef, quello che ha fatto il tikkun degli Yesod, è una cosa un po' cabalistica, non so se è il caso di spiegare, ma sono 3 giorni in cui cabalisticamente non hanno un legame diretto con la severità del giorno di Rosh Hashanah, mentre gli altri giorni sono giorni in cui può cadere. Quindi vediamo che la Torah in tutti i livelli del Pshat, del Rem, Drush e Sod è tutta perfetta, perché? Perché sia abbiamo capito come mai in modo tecnico non possiamo fissare Rosh Hashanah in questi giorni, ma anche in modo cabalistico. Tornando a parlare del Chesed e della Gevurah, noi abbiamo in una mano abbiamo 5 dita. Perché noi abbiamo 5 dita? Perché HaKadosh Baruch Hu ha detto che ci ha creato in sua sembianza, ma lui non ha sembianza. Le sembianze di come lui ha creato la spiritualità di questo mondo. E noi, da noi si riflette materialmente. Quindi con una mano, ma questa mano ha 5 dita perché ci sono 5 forze di Chesed e 5 forze di Gevurah. Se noi prendiamo la tefilà più importante, che è la Amidah, troviamo che la prima berachà è la berachà di Avraham Avinu, che è il Chesed. Avraham era l'uomo della bontà. E troviamo 5 volte la parola Chesed, che è 5 riferimenti alla bontà. Se noi prendiamo la seconda berachà, troviamo 5 riferimenti alla severità. Dove li troviamo? Perché abbiamo 5 volte la parola morte nella seconda berachà. Mechayeh Metim. Poi diciamo Melech Memit. Venemana tale achayot metim, baruch ata Hashem, mechaye hametim. 5 volte abbiamo l'espressione più severa, quella della morte. E quindi abbiamo imparato che abbiamo 5 espressioni della bontà e 5 espressioni della severità. Dato che la arava rappresenta la bocca, ci sono due cose che noi facciamo con la bocca. O preghiamo o dobbiamo stare zitti. Quindi con l'Arava noi andiamo da Hashem. Hashem, abbiamo pregato dal primo di Elul, abbiamo pregato la settimana prima di Rosh Hashanah, abbiamo pregato a Rosh Hashanah, abbiamo pregato a Yom Kippur. L'Arava rappresenta la nostra bocca. Oggi accetta le nostre tefillot. E quindi soffoca o qualsiasi accusatore e chiudi la bocca a qualsiasi accusatore nei nostri confronti. Quindi con l'Aravano diciamo a Hashem: accetta le nostre tefillot e non ascoltare, chiudi le bocche dei nostri accusatori. Ma c'è un'altra cosa che facciamo anche con l'Arava, facciamo il tikkun, la riparazione della maldicenza, della Shonara. E quindi a Hoshana Rabbah noi impariamo che non è il giorno per parlare della gente. Non lo è mai, ma Hoshana Rabbah è il giorno in cui dobbiamo stare 100 volte più attenti, perché è il giorno in cui con l'Arava noi possiamo fare il tikkun, la riparazione di tutto il Lashonara che abbiamo fatto, che non dovevamo fare. E c'è anche questa altra idea che l'Arizal ci ha insegnato, che si prendono queste 5 Aravot, non soltanto si prendono e si fa il giro intorno al Mizbeach come nel Bet HaMikdash facevano, ma si picchiano 5 volte in terra. Che la terra è l'espressione della severità, della durezza. E noi diamo 5, colpiamo 5 volte senza fare la barakah, come abbiamo detto, Chavit, Chavit, Vela Barich, in aramaico, picchia ma non benedire, perché non è una mitzvah, è solo un minhag. Ma abbiamo imparato il valore del minhag questa sera. E quindi 5 volte per ammorbidire e per addolcire le 5 forze della Gevurah, della severità.
Volevo dire che mio marito è appena tornato dal tempio e ha portato a casa le
Le Aravot.
Aravot.
Sia per il marito che per la moglie. Che bravo che
No, veramente no.
è. Perché? Vedo 2 pacchetti.
Babà, non so perché ne ha presi due, ma io di solito non ci vado al tempio
No, non si
avanti.
fa a casa, le donne lo fanno a casa. C'è un bellissimo Yeirazon,
Ah, ecco,
c'è nel
non
Sidur un
lo
bellissimo Yeirazon, si picchia con l'Aravot 5 volte e si dice questa bellissima benedizione. Voglio
so. Ah,
finire,
allora
perché
hanno maledetto.
siamo ultra fuori orario, voglio finire con una bellissima storia. Dovete sapere che quando il Rebbe è diventato Rebbe, HaKadosh Baruch Hu aveva già organizzato tutto e era arrivato esattamente dall'Israele, proprio quando il Rebbe è diventato Rebbe, un ragazzo che era un registratore umano. Lui ascoltava discorsi del Rebbe per ore e ore il giorno di Shabbat e di Yom Tov. Ai tempi non c'erano i registratori, magari neanche in settimana, sì, negli anni 50, ma era difficile. Ma quando il Rebbe parlava ore e ore di Shabbat e di Yom Tov, chi poteva ricordarsi i discorsi del Rebbe? Voi vedete qua sopra tutti questi libri di colore nero e argento, sono tutti i discorsi che il Rebbe ha fatto sulle parashot della settimana, che vanno avanti anche da questa parte qua. Sono un libro per ogni parasha, più ci sono i mammarim, più di 200 opere del Rebbe, tutte nella memoria di una persona, che era questo Rabbi Yoel Kahn, che stava così, sembrava che sognasse con gli occhi rotondi così, ascoltava il Rebbe, e poi quando il Rebbe finiva, si radunavano tutti intorno a lui, e lui ripeteva tutto, e all'uscita di Shabbat iniziavano a scrivere. Vi racconto una storia con suo papà. Suo papà all'età di 30 anni, erano in Russia, lui è nato in Russia, e poi sono arrivati in Israele. Arrivano queste persone brutte brutte del KGB, lo arrestano senza nessuna motivazione. Ha subito le pene dell'inferno per 3 anni nelle carceri in Siberia. E anche lui, come ai tempi della Shoah, i russi hanno fatto con le persone che erano in carcere, li hanno portati da una città all'altra a piedi, perché così i più deboli non possano farcela, e così con un colpo in testa li finivano. E hanno preso dalle carceri di notte, li hanno fatti uscire tutti quanti, con dei soldati davanti, soldati intorno, soldati dietro, tutti zitti a camminare per ore e ore. In Russia, in questo periodo dell'anno, fa già molto freddo. E lui sono 3 anni che non ha mangiato matzah, che non ha visto una succa, che non ha preso l'ulav etrog, ma quel giorno lì, quella mattina lì, quando albeggia e loro camminano, camminano in silenzio, a un certo punto lui vede un ruscello e vicino al ruscello ci sono le Aravot. E lui dice: potessi prendere queste Aravot. E camminano e camminano, e nel suo cuore inizia a esplodere questa volontà di prendere in mano, tenere per mano le Aravot, questo minhag, questa tradizione che è così antica. A un certo punto gli viene in mente un'idea, chiede a un soldato di fermarsi un attimo perché deve fermarsi per dei bisogni fisici. Invece lui scende nel ruscello, strappa 5 Aravot, le picchia in terra e dice, alzando gli occhi: Yehi Ratzon. Yehi Ratzon significa che sia la volontà che io abbia detto il Yehi Ratzon. Perché il Yehi Ratzon a memoria è difficilissimo da dire. Lo si recita una volta all'anno, sono 15-20 righe. È molto difficile saperlo a memoria. Chiaramente non lo sapeva a memoria. Ha alzato gli occhi e ha detto a Hashem, Yehi Ratzon, che io ho detto Yehi Ratzon, e ha fatto il minag dell'Arava il giorno di Hoshana Rabbah. Quella sera arrivano nell'altra prigione. Tra di loro c'era, dovete sapere che tutti i carcerati, c'è sempre il capo fra di loro, quello che quando ti dice di fare qualcosa lo devi fare. E ci sono delle regole non scritte nelle prigioni. E lui quella sera lì era la sera di Shmini Atzeret, era la sera dove si prendono e si fretta Torah domani sera e si balla con la Torah. E lui era talmente felice, non riusciva a capire, sentiva come se una coperta di calore lo stesse abbracciando. Ed è una cosa che lui non sapeva, ma è scritto nei libri di Kabbalah, che ci sono delle persone che hanno meritato. Non so chi di voi ha sentito parlare di un grande rabbino in Israele, lo chiamano il rabbino di YouTube, si chiama Rav Meir Eliyahu. Che lui ha vissuto esattamente questa stessa, come si può dire, questa stessa espressione di Hashem, cui per 2 settimane lui ha sentito questo calore intorno a sé. Storia molto bella, molto lunga. Il papà di Rabbi Yoel Kahan si chiamava Rabbi Rafael Kahan. Sente questo abbraccio fortissimo quella sera lì e capisce che è l'abbraccio di Hashem. Però voleva fare qualcosa, quindi va da questo capo. Dice, senti, io ti ho sempre fatto quello che mi hai chiesto, stasera lo fai tu. Ho bisogno di un bicchierino di vodka. E quindi questo li trova, non si sa come, un po' di vodka, dice, va bene, te lo meriti. Stasera sembri particolarmente felice. Lui si mette in un angolino, dice, Hashem, questo Lechaim lo voglio dedicare a te, che mi hai dato l'opportunità di prendere il giorno di Hoshana Rabbah, la Arava, e di fare questo Minag Israel così importante. Questa è la forza di Am Israel, nell'esilio più profondo, nelle prigioni così crudeli, quello che pensano e rischiano la loro vita per poter fare una mitzvah o addirittura un Minag Israel. Speriamo che, così come gli ostaggi, gli ultimi ostaggi, verranno liberati entro Shmini Atzeret, che è il giorno in cui sono stati rapiti, questo ciclo si chiuda definitivamente, il ciclo di essere ostaggi del Galut, di essere ostaggi del nostro Yetzer Hara, di essere ostaggi del mondo buio e freddo e di tutti questi venti che ci circondano, e Bezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu, metterà la parola inizio all'era di Mot HaMashiach nel Bet HaMikdash, in modo da poter fare questo bellissimo minhag con i Nevi'im, con il Rambam, con il Ravat, con Rabbi Yosef Yavetz, con tutti quelli che abbiamo citato, con Moshe Rabbeinu. E prendere la Arava e poter festeggiare e girare con la Torah intorno al Bet HaMikdash, come dice il Rambam, che è già pronto, è già stato costruito, è già pronto, deve semplicemente scendere giù. Vi auguro Chag Sameach, vi auguro Pitka Tova, si usa a Hoshana Rabbah augurare uno l'altro, Pitka Tova, una buona nota, che questa sentenza sia una sentenza positiva, che HaKadosh Baruch Hu soltanto le sentenze positive per ognuno di noi le vengano inviate, ma quelle altre vengano stracciate, Be'ezrat Hashem, e ricordiamoci, Hoshana Rabbah, il tikkun della bocca, pregare tanto, parlare meno, e in questo modo noi chiudiamo la bocca a tutti i nostri accusatori. Buon Hoshana Rabbah, buon Shmini Atzeret Simchat Torah, ci hanno promesso buone notizie per Am Israel, che siano buone notizie definitive. Un saluto a tutti quanti voi. E ci
Grazie.
vediamo in buona salute, Bezrat Hashem.
Amen, amen. Grazie mille.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Amen.